Bentornati carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un caldo benvenuti. Vi ricordo che ieri sera, nel nostro primo appuntamento della settimana, esattamente nel capitolo 11 del secondo libro di Samuele, abbiamo visto che neanche il re Davide è immune dal peccato. Davide viene meno ai suoi doveri, si trastulla nell'ozio e così facendo diventa vulnerabile dal punto di vista spirituale. Infatti una sera, abbiamo visto, mentre passeggiava sulla terrazza del palazzo reale, vede una donna bellissima che si stava bagnando. Il peccato lo tenta là, dove egli è più debole, e come sempre lo fa con un aspetto invitante, piacevole, tale da stordire i sensi e la mente. Davide si dimentica della legge di Dio, che conosceva tanto bene, agisce come se fosse un automa, incapace di pensare e di discernere. Si informa sulla identità di questa donna, per cui viene a conoscenza del fatto che è sposata con Uria, un ufficiale proprio di Davide, ma questo non lo fa desistere dal suo proposito. Manda subito dei servi a prendere la donna dalla sua casa e ha rapporti sessuali con lei. Bathsheba, questo è il nome della donna, rimane incinta e lo fa sapere al re. La situazione si complica. Diventa difficile giustificare quella gravidanza dal momento che il marito di Bathsheba era in guerra da diverso tempo. Davide cerca allora una soluzione. Davide, il re, fa richiamare Uria dal fronte e da lui si informa sulle condizioni di Joab e del popolo, sulle sorti della guerra. Poi, nel congedarlo, gli dà il permesso di tornare a casa sua per riposare e salutare la moglie. Uria esce dal palazzo reale, ma rimane a dormire con i servi alle porte del palazzo. Uria si identifica in un certo senso con gli uomini che sono al fronte, sotto una tenda, esposti ai disagi, ai pericoli della guerra, e non se la sente di godere di una situazione di privilegio. Davide scrive poi una lettera a Joab che consegna nelle mani dello stesso Uria, in cui gli chiede di destinare questo ufficiale Uria là dove il combattimento è più aspro, e di lasciarlo da solo nel momento di maggior pericolo, in modo che resti ucciso. Joab esegue l'ordine del re, mandando Uria sotto le mura di Rabba, dove i nemici avevano posto i soldati più valorosi, e nell'azione di guerra gli arcieri nemici colpiscono a morte molti israeliti, tra cui anche Uria. Joab invia un messo a Davide per informarlo di quanto è accaduto. Joab prospetta al suo messaggero l'eventualità che Davide vada in collera al suo racconto e che rimproveri Joab per essersi troppo imprudentemente avvicinato alle mura della città, ricordandogli l'esperienza di Abimelech, ucciso sotto le mura di Tebes da un pezzo di macina lanciatogli da una donna. Se così fossero andate le cose, il messaggero avrebbe dovuto ricordare al re che in quella circostanza anche Uria aveva trovato la morte. Infatti egli racconta che i nemici avevano fatto una sortita contro gli israeliti che si trovavano nella campagna e nel combattimento stavano avendo la meglio, ma gli israeliti avevano reagito e li avevano inseguiti fin sotto le mura della città, dove però gli arcieri ammoniti avevano colpito a morte parecchi guerrieri israeliti, tra cui anche Uria. Nell'udire questa ultima notizia, Davide ha parole di incoraggiamento per Joab, al quale manda a dire, per mezzo del messaggero, di non angustiarsi per l'accaduto, perché rientrava nella logica della guerra, ma di farsi coraggio, di tornare all'attacco della città per poterla distruggere. Bathsheba, da brava moglie, piange il marito morto, ed è in lutto per la sua morte, ma appena termina il periodo del suo lutto, Davide la manda a chiamare perché diventi sua moglie, ed ella gli partorisce un figlio. L'apparenza è stata salvata, il sipario è calato sull'intera vicenda. Davide ha sposato Bathsheba e ha potuto riconoscere la paternità del figlio che è nato. Ma quello che Davide è riuscito abilmente a nascondere agli uomini non è certo rimasto nascosto a Dio, che è molto dispiaciuto per quello che Davide ha combinato. Il comportamento di Davide dispiace al Signore, ma egli, nel suo amore, non lo abbandona. Come un padre riprende i propri figli quando sbagliano, così il Signore manda il profeta Natan perché mostri a Davide l'orrore, la gravità del suo peccato. Leggiamo i primi sei versetti del capitolo 12 di Secondo Samuele. Il Signore mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Natan dunque si reca da Davide e gli narra una breve storia. Nella stessa città abitavano due uomini, uno ricco, che possedeva un gran numero di pecore e buoi, e l'altro povero, che aveva soltanto una piccola agnellina che aveva allevato amorevolmente con i suoi figli. Un giorno arriva un ospite a casa dell'uomo ricco che, prepotentemente, risparmia i suoi animali e manda invece a prendere l'agnellina dell'uomo povero da preparare per il pranzo dell'ospite. Ecco che a questo punto la reazione di Davide è immediata al racconto di Natan. L'ingiustizia perpetrata dall'uomo ricco è talmente grande che un impeto di collera accende Davide. Non esita ad affermare che quell'uomo meritava la morte. L'uomo ricco non aveva avuto pietà dell'uomo povero di cui aveva calpestato i sentimenti dopo averlo umiliato profondamente e a cui aveva arrecato un grave danno. Era condivisibile il giudizio di Davide? Leggiamo la risposta di Natan nei versetti dal 7 al 12 di Secondo Samuele, capitolo 12. Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie, e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato, hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole». Senza preamboli, Natan dice a Davide: «Ebbene, quell'uomo così spregevole, così malvagio, ingiusto, che merita la morte per il suo comportamento, sei proprio tu». Poi il Signore si rivolge direttamente a Davide e gli ricorda di averlo scelto come re di Israele dopo averlo liberato da tutte le insidie di Saul, dopo avergli dato tutte le ricchezze, le donne che gli erano appartenute, tutto quanto vi era di prezioso in Giuda e in Israele erano ai suoi piedi. E se questo non fosse stato sufficiente per lui, il Signore vi avrebbe aggiunto ancora dell'altro. Davide aveva dimenticato, aveva disprezzato i comandamenti di Dio, prendendo per sé la moglie di Uria, che aveva poi mandato a morire per mano degli ammoniti. Il peccato di Davide aveva ferito profondamente il Signore, e le sue conseguenze nefaste non avrebbero potuto essere cancellate. La spada che aveva ucciso Uria non si sarebbe più allontanata dalla casa di Davide e avrebbe sparso molto sangue fra le persone a lui più care. Il peccato, con la sua forza distruttrice, avrebbe travolto nel suo vortice il regno, le ricchezze, le donne di Davide che proprio uno dei suoi figli avrebbe disonorato alla luce del sole, davanti a tutto Israele. Continuiamo adesso la lettura del capitolo 12, dal versetto 13 per giungere al versetto 24. Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato. Tu non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa sua. Il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cadde gravemente ammalato. Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò, poi venne e passò la notte disteso per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Il settimo giorno il bambino morì. I servitori di Davide non osavano fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: «Quando il bambino era ancora vivo, gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Potrebbe commettere un gesto disperato». Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: «È morto il bambino?» Quelli risposero: «È morto». Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Tornato a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. I suoi servitori gli dissero: «Che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo, digiunavi e piangevi. Ora che è morto, ti alzi e mangi». Egli rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà che il Signore non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me». Poi Davide consolò Bathsheba, sua moglie, entrò da lei e si unì a lei. Lei partorì un figlio che chiamò Salomone. Davide vede ora con estrema obiettività tutto l'orrore del suo peccato e, conoscendo la misericordia di Dio, si volge a invocare il suo perdono. La risposta di Dio è immediata. Egli non scaccia nessun peccatore che si è veramente pentito. Secondo la legge di Dio, il peccato produce la morte, ma Davide non sarebbe morto perché un altro avrebbe preso il suo posto. Il bambino che era nato dalla sua relazione con Bathsheba si ammala, infatti, molto gravemente. Davide digiuna, innalza ferventi preghiere a Dio perché lo salvi dalla morte, ma dopo 7 giorni il bambino muore. Perché Dio permette che sia un innocente a pagare per il peccato di Davide? Non so darvi una risposta che sia sicuramente esauriente. Dio è vera giustizia e non può ignorare o far finta di niente di fronte al peccato. La sua legge prevede la morte dell'anima che pecca, e solo il sacrificio di una vita può annullare il terribile effetto prodotto dal peccato e riaffermare il diritto violato. Così, circa 2000 anni fa, in un momento predeterminato della storia dell'uomo, l'unigenito figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto sulla terra e si è fatto uomo. Come noi, ha vissuto, condividendo la nostra umanità, ma senza conoscere il peccato, e senza peccato, ha potuto essere la vittima di un sacrificio che ha valore eterno e che è valido per tutti gli uomini che credono, che è perfetto e non necessita di altre opere e che annulla completamente gli effetti dei peccati commessi in ogni tempo, in ogni luogo, da tutti gli uomini. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio e non è necessaria nessun'altra morte perché gli uomini siano salvi dal giudizio di Dio e dalla morte eterna che incombono sulle anime che hanno peccato. Il bambino, per tornare alla storia di Davide dunque, muore, e i servi temono di far conoscere a Davide la notizia, ma Davide, vedendoli confabulare tra loro, intuisce la verità e ne chiede conferma. Allora smette il suo digiuno, si lava, si veste, si reca al tempio. Tornato a casa si fa servire delle vivande e mangia. I servi sono sorpresi dal comportamento di Davide e gliene chiedono ragione. Davide fa loro notare come non abbia più senso ormai continuare a digiunare, a pregare per qualcuno che è morto. Mentre il bambino era ancora in vita, egli sperava di poter intercedere per lui, ma ora che il bambino è morto, egli si rende conto della sua completa impotenza nel cambiare la realtà. Si chiude apparentemente una parentesi dolorosa e funesta della vita di Davide. Tutto sembra riprendere come prima, anche se le gravi e irreparabili conseguenze del peccato di Davide non tarderanno a manifestarsi. Il peccato, come un virus, una volta penetrate le difese dell'organismo, non tarderà a infettare le cellule, a produrre i suoi effetti dannosi. Il perdono di Dio, ristabilendo la comunione con Lui, non annulla le conseguenze del peccato, ma ci dà sostegno e forza per affrontarle. Seguiamo la narrazione degli eventi, leggendo gli ultimi versetti del capitolo 12 dal secondo libro di Samuele. Esattamente andrò a leggere il versetto 25 per arrivare fino al 31. Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Jedidia, a motivo dell'amore che il Signore gli portava. Joab assediò Rabba, dei figli di Ammon, si impadronì della città reale e inviò dei messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabba e mi sono già impossessato della città delle acque. Raduna il rimanente del popolo, accampati contro la città e prendila, perché altrimenti, se la conquisto io, porterà il mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabba, la salì, la prese, tolse dalla testa del loro re la corona, che pesava un talento d'oro e conteneva pietre preziose, ed essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò anche dalla città un bottino grandissimo. Fece uscire gli abitanti che erano nella città, li fece lavorare con seghe di ferro e scuri di ferro, e li mise a fabbricare mattoni. Così fece a tutte le città dei figli di Ammon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. Davide consola la moglie Bathsheba, che concepisce e partorisce un altro figlio, cui pone nome Salomone, che significa pacifico. Sotto il suo regno Israele vivrà un periodo di pace, di splendore, e sarà proprio lui, Salomone, a costruire il Tempio. Il Signore ama questo piccolo bambino e lo chiama amico dell'Eterno. Intanto riprende la guerra contro gli Ammoniti e Joab assedia nuovamente la città di Rabba, che sta per cadere nelle sue mani. Prima di compiere l'assalto finale, ne informa Davide pregandolo di assumere il comando delle operazioni perché sia lui a guidare il popolo alla vittoria. Davide personalmente spugna Rabba, si impadronisce dei tesori reali e vota allo sterminio gli abitanti della città. Dopo Rabba, Davide conquista e distrugge tutte le altre città degli Ammoniti, poi fa ritorno a Gerusalemme alla guida del popolo. E qui, con questi avvenimenti, con queste ulteriori conquiste da parte del re Davide, re che governava in modo, appunto, come abbiamo visto fin qui, vittorioso sopra Israele, si conclude il nostro appuntamento serale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento, come al solito, a domani sera. Ciao.